benvenute a tutte, sono veramente felice di rincontrarvi e desidero iniziare questa sera ringraziandovi profondamente per tutto il contributo straordinario che avete dato all'interno del gruppo. È stato veramente bellissimo leggere i vostri contributi, leggere le vostre testimonianze, leggere le vostre evoluzioni, è stato davvero straordinario. E anche se distanti, non so voi, ma vi ho sentito davvero molto vicine nel vivere l'archetipo giorno dopo giorno. E questa è la dimostrazione del fatto che se si vuole davvero vivere un'esperienza insieme ad altre persone, se davvero si vuole uscire un po' da quelli che sono i classici meccanismi ed è arrivato il momento di farlo, non importa se ci vediamo via Zoom, ma importa quello che siamo disposte a fare nella nostra evoluzione e per la nostra evoluzione. Quindi davvero voglio fare i complimenti a tutti perché è stato bellissimo potervi leggere. E si vede che è un gruppo del tutto femminile questo, solo femminile, perché scrivete un sacco, scrivete un sacco, negli altri gruppi tendenzialmente si ha il problema contrario. Scrivono poco, non interagiscono, mentre invece insomma, nel nostro gruppo diciamo che quando fate condivisioni sul serio, siete molto molto analitiche e questa cosa mi piace molto. Siamo partite, ho visto a bomba con anche i sogni, quindi avete sognato tantissimo. Rita, ho visto che tu sei riuscita finalmente a ricordare i sogni. E questo è molto importante perché quando si lavora comunque con gli archetipi, i sogni portano con sé tutto il risultato del cambiamento riferito alla struttura profonda. È chiaro che ci tengo questo a dirlo, interpretare i sogni così a distanza non è semplice perché non ho la possibilità di potervi fare domande specifiche per riuscire a comprendere esattamente qual è il significato che ognuno di voi vuole attribuire ai personaggi e alle condizioni che ha sognato. E quindi proprio per questo voglio darvi degli elementi macro per interpretare quelli che sono i sogni futuri, in modo tale che poi potete iniziare a fare anche una sorta di autoanalisi, potete tranquillamente continuare a scrivere perché comunque mi fa piacere rispondervi e allo stesso tempo vi invito a compiere già un'autoanalisi in modo tale che possiate essere voi ad iniziare subito quello che è magari diciamo così, una auto-interpretazione del sogno stesso. Allora, considerate questa cosa, che quando sogno un determinato ambiente, l'ambiente in cui, la scena in cui si svolge il sogno, sostanzialmente rappresenta lo stato d'animo. Quindi, se io ad esempio, non so, sogno che sono in mezzo al mare e che sono in mezzo ad una tempesta, ok, la tempesta è lo stato d'animo che ho in quel momento. Oppure al contrario, se sogno di essere magari in un bellissimo giardino, sono riposata e sono felice perché mi sento molto serena e tranquilla, sta a significare che in quel momento ho uno stato d'animo sereno e tranquillo. Quindi il luogo in cui si svolge la scena del sogno rappresenta sostanzialmente quello che è lo stato d'animo che sto vivendo in quel momento. I personaggi sono tutti personaggi, inclusi gli animali, quindi animali, persone che comunque sogno. Rappresentano parti di noi che vogliono comunicarci qualche cosa. Le scene che accadono, quindi le varie azioni, rappresentano gli step che io ho bisogno di intraprendere per comprendere a fondo il significato del sogno. Ok, ragazze? Questo in modo macro, estremamente macro, ma vi assicuro che se iniziate ad indagare il sogno utilizzando queste tre regole, quindi l'ambiente dove si svolge significa che è il mio stato d'animo attuale, i personaggi che sogno sono le parti di me che stanno parlando e le varie azioni che vengono compiute nel sogno sono gli step che posso in qualche modo realizzare per comprendere a fondo il significato del sogno, vi assicuro che avete già fatto un'analisi straordinaria. Dopodiché, una volta che avete fatto questa analisi, il segreto è ovviamente quello di scrivere, perché la scrittura comunque vi dà la possibilità di fissare quello che è il messaggio, di non disperderlo e di elaborarlo poi nei giorni successivi, trovando magari delle similitudini di cose che pensate, dei segnali che vi possono in qualche modo confermare il significato che avete dato al sogno stesso. Considerando che nella modalità che utilizzo io in termini dell'interpretazione dei sogni, io non do un significato rispetto ad esempio all'oggetto che si sogna. Quindi ad esempio, non lo so, questo forse ve l'avevo già detto l'altra volta, sogno il serpente, quindi il serpente è segno di malignità piuttosto che di profondità, eccetera. No, il significato da dare agli oggetti, alle cose che comunque sogniamo, dipende dal significato che noi stessi gli diamo. Perché per alcuni il serpente può avere il significato di sacralità, per altri può avere il significato di inferno, per altri può avere il significato di cambiare pelle, ad esempio. Quindi non vogliamo dare dei significati assoluti ai sogni, ma vogliamo chiederci quale significato quel sogno ha per noi. Ok, ragazze? Questo in modo macro. Allora, io vorrei iniziare questa sera, e sarà sempre così, saranno strutturate sempre in questo modo le nostre serate, in cui facciamo prima un po' di condivisione rispetto a quello che è emerso con le esercitazioni che avete sperimentato a casa in riferimento all'archetipo, perché ripeto, la potenza del gruppo è nella condivisione, quindi anche se abbiamo già condiviso tanto all'interno del gruppo, mi fa comunque piacere comprendere che cosa avete capito attraverso Demetra di voi che prima non sapevate o sapevate poco, ma soprattutto che cosa decidete di continuare ad integrare perché non ne potete più fare a meno. Ok, quindi questi sono i due aspetti che vorrei tanto approfondire con voi, per poi dopo passare ad una presentazione veloce della grande signora, la signora dei cieli, la grande sposa che è Era. E se c'è qualcuno che è single dirà: oh mio Dio, Era la grande sposa, ma io non ho un compagno. Bene, perché è arrivato il momento, se tu lo vuoi, di interagire in modo diverso con gli uomini e vedremo come per Era. Tecnicamente i compagni e i mariti dovrebbero essere felicissimi del lavoro che si fa con Era. I mariti sguazzano quando c'è Era e quando c'è Afrodite. Non ve lo dico. Dico: scusa, ma non è che per caso puoi rimanere in Era e in Afrodite tipo per tutta la vita? Perché veramente per loro sono due archetipi dove si sentono amati, apprezzati, coccolati, c'è la fantasia, c'è tutto quello che a volte nella quotidianità purtroppo manca. E prima di sentire le vostre condivisioni, voglio dire a Sara: Sara, sei bellissima questa sera.
Io?
Sara, mi riferivo a Sara Tesei. Sei bella anche tu, Sara, eh?
Ok, no, perché dicevo: oddio, struccata col cipollotto. Oddio. Sara, grazie Tesei. Comunque.
Prego, prego. Sara Tesei, mi senti? Non mi sente. Forse è così bella perché quella è la foto proprio in posa. Mi sentirà dopo, va bene. C'è da dire che diventa interessante come, quando noi riusciamo ad agire Demetra in modo funzionale, anzi faccio un passo indietro, qual è purtroppo la caratteristica peggiore di Demetra? È che utilizza la leva del dare per poter poi pretendere indietro, ok? Quindi agisce la leva del io ho fatto talmente tanto per te che a questo punto, avendo innalzato così tanto lo standard, io pretendo da te quello che voglio io, non quello che tu sei in grado di darmi. Quindi questa è la caratteristica, diciamo, più forte, ma allo stesso tempo che indebolisce tanto Demetra. Provate però a pensare, nel momento in cui viene fatto un'inversione di questo dare, quindi non do agli altri per ricevere, ma do tantissimo a me stessa affinché io possa pretendere da me stessa amore e risposta, e risposte e rispetto. Cioè, vedete come cambia totalmente la dinamica? Se io do tanto, tanto, tanto agli altri, pretendo di ricevere dagli altri quello che voglio io, ma se io per un momento smetto di dare agli altri e do tantissimo a me, a questo punto le pretese le ho da me, non le ho dagli altri. Non so se è chiaro il concetto di inversione dall'esterno verso l'interno. E questo significa assumersi la responsabilità della nostra salute, delle nostre decisioni, del nostro modo di amare. Quanto più noi siamo in grado di assumerci la responsabilità del modo in cui creiamo relazione con l'altro e meno puntiamo il dito sull'altro dicendo è colpa tua, è responsabilità tua, è perché tu non ti sei comportato in questo modo, è perché tu non mi hai dato questa cosa, quindi usciamo dal ruolo di vittima, quanto siamo più in grado di diminuire la responsabilità verso l'altro e di assumercela personalmente, quanto più acquisiamo potere interiore. Il potere interiore di riuscire a generare delle relazioni sane e non tossiche basate sulla compravendita. Io ti do se tu mi dai. Ogni volta che nelle relazioni ci sono dei compromessi, io lo faccio se, significa che in qualche modo stiamo barattando qualcosa di importante che non siamo stati in grado di comunicare, ragazzi. Perché se siamo stati in grado di comunicare, non abbiamo bisogno di trovare dei compromessi, abbiamo bisogno di farci delle promesse. È un'altra cosa. Abbiamo bisogno di dirci che possiamo venirci incontro. Quindi cambia totalmente la dinamica. Quindi da io verso l'esterno diventa io verso l'interno per poter dare all'esterno la versione migliore di me. Questo significa avere una Demetra totalmente sviluppata, una Demetra integrata e una Demetra soprattutto evoluta, indipendentemente dal concetto ho dei figli o non ho dei figli. Non c'entra niente. I figli vengono dopo in base alla relazione che io sono stato in grado di avere con me stesso. E provate a fare un bilancio nella vostra vita. Provate a chiedervi quante volte in una giornata o in una settimana, sfruttando Demetra, quindi facendo il lavoro con lei e anche con il bambino interiore, quanto vi siete date il permesso di sentire o di vivere le giornate come desideravate, senza sentirvi in colpa o senza avere rabbia perché in qualche modo questo magari non vi era concesso. Perché sono queste le due dinamiche che arrivano, senso di colpa e rabbia con Demetra, dove poi la rabbia la agisce nel momento in cui si sente una grande frustrazione. Quando viene la frustrazione? Viene quando non riesco a soddisfare quei bisogni che avete compilato nella scheda. Quanto riuscite ad essere davvero libere nella vostra vita? Hai detto una parola sacra, consapevolezza, che vuol dire tutto. Cioè, noi sappiamo che nell'arco della nostra vita, a fronte di quello che degli episodi che ci capitano, a fronte anche del nostro livello di maturazione, a fronte delle sfide che comunque ci arrivano, i nostri bisogni possono essere più o meno soddisfatti a seconda delle situazioni che noi viviamo. Il punto è come noi viviamo le nostre emozioni e quale consapevolezza abbiamo. Perché un conto è dire ok, in questo periodo non mi sono potuto occupare di me, ma è stata una necessità che ho scelto di vivere in questo modo. Attenzione, due parole, necessità che ho scelto di vivere in questo modo perché per responsabilità, per ruolo, per etica, decido che in questo momento il mio focus è lì. E il fatto di decidere di impegnare determinate risorse in un'area per soddisfare un bisogno e essere anche consapevoli che l'altro bisogno cala, perché probabilmente hai soddisfatto tanto il bisogno del creare e produrre, ma proprio produrre in termini di lavoro, e magari l'amore verso te stessa in termini di lavoro, magari di riposo, mi immagino, no? Di libertà. È chiaro che sono bisogni che sono venuti a meno, ma tu l'hai scelto in maniera consapevole perché hai messo in ordine prioritario cose che oggettivamente erano più importanti. Il punto è questo, Francesca. Consapevolezza che è per un periodo breve. Ma cosa succede ad alcune persone? Che rimangono incarcerate in quel periodo e quel periodo diventa tutta la vita. Cioè non riescono a scegliere di vivere la soddisfazione dei bisogni in modo coerente con quello che è bene o è necessario fare. Allora la frustrazione dove viene? Viene quando a un certo punto io non capisco per quale motivo mi sento in un determinato modo, non mi faccio delle domande, non consapevolizzo come invece hai fatto tu, e a quel punto vado in frustrazione e diventa più facile dire: è colpa degli altri, non mi lasciano mai in pace, se non ci sono io le cose non vanno avanti, ok? Ma tu hai fatto un passaggio evolutivo straordinario, cioè significa dire: io decido dove focalizzare le mie energie e so che questa decisione mi durerà per 2 mesi perché voglio che sia così. Poi ci sarà il tempo anche per me. Ok, spero di essere stata chiara su questo aspetto.
Sì, chiarissima, grazie.
Prego, grazie a te perché hai fatto una riflessione straordinaria. Le persone vanno in frustrazione quando pensano di non avere possibilità di decidere. Essere sereni non significa essere in grado di soddisfare i bisogni a mille. Non significa avere quella ruota sempre piena, ma nella maniera più assoluta. Significa avere la consapevolezza di quello che sto vivendo, di come lo sto vivendo ed essere cosciente di quelle che sono le decisioni che prendo, perché a volte ci sono decisioni sistemiche che sono più importanti della singola decisione che posso prendere per me. E questo si chiama senso di responsabilità globale, generale, civico, soprattutto in questo momento, ma meno male che ci sono delle persone così. Quello che poi io ti auguro, Francesca, è non appena questa emergenza sarà finita, di trovare tutto lo spazio che ti meriti per vivere questa Demetra solo per te, perché te lo meriti.
Certo. Grazie per la condivisione.
Grazie a te, Francesca. Tra l'altro Francesca ha dato altri 2 elementi molto importanti. Il primo è, ha detto, respiro profondamente. È la prima cosa, sembra una cosa banale, ma il fatto di focalizzarsi davvero sul respiro ti dà la possibilità di spostare il focus rispetto a quello che ti sta capitando, dal loop di pensiero che sta magari iniziando a generarsi, al contatto col proprio corpo. Quindi il respiro è una grande fonte per riuscire davvero ad avere pensieri più puliti. E poi ha fatto una seconda cosa straordinaria. Dice: io ad un certo punto, quando mi arrivano tante cose, è quasi come se mi sollevassi dall'alto e come se guardassi le cose da un'altra prospettiva. Straordinaria. Straordinaria perché questo significa, si chiama dissociazione, non so se lo sapevi. Comunque in programmazione neurolinguistica è una tecnica che noi ad esempio utilizziamo, quindi lo fai naturalmente, brava. E si tratta proprio di, è come se noi letteralmente facessimo 2 passi indietro dalla situazione che stiamo vivendo ed è come se stessimo guardando da spettatori quello che sta capitando a me. Quindi Francesca guarda Francesca che le stanno arrivando quelle determinate cose e questa si chiama dissociazione ed è straordinario quando abbiamo bisogno di diminuire l'emotività di quello che ci sta capitando. addirittura si fa una dissociazione, viene chiamata in seconda posizione. Francesca, avete presente il quando andate al cinema? Siete sedute al cinema, quindi siete sedute al cinema, state guardando un film che viene proiettato. Bene, questa è la dissociazione classica. Francesca guarda se stessa mentre sta affrontando una determinata situazione. Una dissociazione ancora più potente invece avviene immaginando che noi andiamo su nella cabina regia. Quindi siamo andati addirittura su dove c'è la cabina regia, dove stanno proiettando il film, e la persona che è nella cabina regia guarda la persona che è in sala, che guarda la persona che sta proiettando, che è proiettata. Viene fatta una doppia dissociazione. Questo è straordinario nel momento in cui ci capita un qualcosa che ci opprime e non riusciamo a... sentiamo che ci viene a meno il respiro, sentiamo che magari stiamo perdendo il controllo, che stiamo avendo una reazione particolare, e vi dà davvero la possibilità di poter prendere un attimo il respiro per chiarirvi le idee e riuscire ad avere quelle energie che vi consentono di affrontare la situazione e di non rimanere in balia degli episodi. Perché se poi parte la rabbia o parte qualsiasi altra reazione, e dopo diventa difficile riuscire comunque a gestirle, potreste dire o fare cose che purtroppo poi magari, delle quali poi magari vi pentite, ok? Quindi piuttosto che essere presi totalmente da un'emozione disfunzionale, è come se facessi due o tre passi indietro. Osservo me stessa nel momento in cui mi capita quella determinata cosa. Tra l'altro, questo, voglio fare un aggancio, ragazze, molto importante, da un punto di vista di produzione di ormoni. Allora, voi sapete benissimo che nel momento in cui noi abbiamo stress, ci sentiamo stressate, la prima cosa che il nostro corpo fa è quella di generare una biochimica, la quale biochimica, attraverso la produzione di ormoni, mi mette nelle condizioni di o attaccare o di fuggire. È proprio una reazione chimica, quindi fisiologica. Quindi mi va a produrre cortisolo e adrenalina. Cortisolo e adrenalina, se vengono prodotte costantemente, quindi io se per tante ore subisco questa situazione di stress e non sono in grado di respirarci sopra, dissociarmi come fa Francesca, riuscire ad avere un dialogo interno che sia in grado di mettermi tranquilla, ma costantemente con questi pensieri disfunzionali, negativi, vado ad incasinare la mia biochimica, non faccio altro che andare a produrre costantemente cortisolo e adrenalina. E produrre in dose massicce cortisolo e adrenalina, ragazze, significa intaccare il nostro sistema immunitario. Quindi lo stato psicofisico emotivo è una condizione di salute. Uno dice: ma perché non ti devi arrabbiare? Io non dico che non ti devi arrabbiare, perché ogni tanto una bella litigata, quando ci vuole, fa bene. Ti dico solo di valutare di poter avere quel quarto di secondo prima, viene chiamato. Il quarto di secondo prima è quel quarto di secondo poco prima che mi scatti quella reazione della quale poi dopo mi pentirò. Quel quarto di secondo prima, poco prima che mi capiti questa reazione, devo essere in grado di tirare su un bel respiro e fisicamente fare due o tre passi indietro. Già questo basta per ridurre l'impatto della generazione di cortisolo e di adrenalina. E oggi più che mai è fondamentale per quello che stiamo vivendo. Quindi scusate questa parentesi, ma era doverosa. Grazie Francesca, perché mi hai dato tanti spunti. Allora, quando vogliamo ottenere qualcosa, quando vogliamo qualcosa, parliamo sempre al presente. Quindi non col condizionale, vorrei, voglio.
Voglio.
Voglio. Quando invece vogliamo allontanare un'abitudine, vogliamo che un qualcosa non faccia più parte di noi, o vogliamo indebolire qualcosa che abbiamo ma non vorremmo più, utilizziamo comunque il passato, l'imperfetto. È importantissima la linguistica. Più diventate brave nell'utilizzare la linguistica, più il vostro cervello eseguirà dei comandi diretti. Il cervello è un esecutore. quello che sente fa. Quindi se utilizzate il condizionale per darvi un input rispetto a quello che volete raggiungere, non funziona. Dovete utilizzare dei comandi diretti. Lo faccio, voglio, desidero, non vorrei, farei, direi, perché non funziona, non va in guida. Ottimo, grazie Rita, grazie tante. E, allora, dicevo che Demetra, per quanto riguarda il sesso, lo concepisce e diventa comunque interessante nella misura in cui vuole avere dei figli. Al punto tale che, ad esempio, Demetra, quando rimane incinta, adora e ama in maniera veramente importante fare sesso. Per cui è chiaro che però è più legato alla sfera del... faccio sesso perché l'obiettivo è quello di riuscire ad avere comunque un figlio. Poi ricordiamoci sempre che noi non abbiamo mai solo un archetipo, noi abbiamo un archetipo che è predominante, un altro che è discretamente integrato e tutti gli altri che tendenzialmente sono nell'inconscio, a seconda di come abbiamo vissuto la nostra vita e a seconda di un lavoro più o meno profondo che possiamo aver fatto. Però guarda, ti garantisco Marilena che con Afrodite veramente ti toglierai qualsiasi tipo di pensiero.
Ecco, vedo l'ora.
Barbara, annuisci, vero? Alla grande, ok. Poi, per quanto riguarda invece il discorso rabbia, magari l'hai elaborata, Marilena, magari sei riuscita a trasformare la tua rabbia in determinazione, in grinta. Quindi tu considera che comunque la rabbia c'è nel momento in cui in qualche modo viene violato quello che è il mio spazio sacro, vengono violati quelli che sono i bisogni, viene violato quello che è importante davvero per me. Ma ricordiamoci sempre che quando parliamo di rabbia, la rabbia è l'altra faccia della medaglia della paura. Qua c'è la rabbia, giri la medaglia, qua c'è la paura. La rabbia in qualche modo viene, si attiva nel momento in cui ho paura di perdere o il controllo o di perdere quelli che sono i confini e i paletti che ho messo. Queste sono le ragioni per le quali la rabbia viene fuori. E, è chiaro che se parliamo di rabbia, e se parliamo di confini, dobbiamo parlare necessariamente di comunicazione e relazione e di responsabilità. Mi spiego meglio. Quanto io mi assumo, torniamo sempre lì, quanto io mi assumo la responsabilità di comunicare in maniera specifica, non generale, perché se lo comunico in modo generale è un autosabotaggio che metto in atto. Quanto io comunico in maniera specifica quelli che sono i miei bisogni? Quanto mi accerto che gli altri abbiano profondamente capito quello di cui ho bisogno? Perché parliamoci chiaro, comunicare in modo efficace quelli che sono i nostri bisogni è un lavoro, eh? È veramente un lavoro importante, perché mi devo mettere lì, devo capire prima di tutto che cosa provo, che cosa sento, quali sono le ragioni per la quale ho questo bisogno. Devo poi comunicarlo all'altra persona. Nel momento in cui lo comunico non basta comunicarlo, devo ricevere feedback, devo capire se l'altro ha capito e devo comprendere se l'altro è disposto in qualche modo ad accogliere quello che io gli ho detto, perché altrimenti è facile dire tu non mi capisci, è facile dire tu non soddisfi quelli che sono i miei bisogni. Forse l'altra volta ne abbiamo parlato, nel momento in cui diciamo ad una persona ho bisogno di avere più affetto o ho bisogno di essere rispettata e mi fermo lì e non specifico che cosa intendo per rispetto o cosa intendo per affetto, può essere che l'altra persona, non avendo le stesse cose che abbiamo in testa noi, non comprenda sino a fondo il significato di quella parola, perché alla fine sono parole. Rispetto o affetto, io ho bisogno di comunicarlo in modo specifico, ho bisogno di avere più affetto da te e ti dico che cosa intendo, che magari la sera quando torni a casa mi dai un bacio, la sera quando torni a casa lasci il telefonino da parte, mi abbracci e stai con me. Quando intendo che ho bisogno di avere più rispetto da te, intendo che quando mi urli in faccia, per me quella è mancanza di rispetto. Magari invece l'altra persona aumenta il tono della voce perché magari con veemenza, con passione ti vuole dire, ti vuole aiutare, e allora gli viene di aumentare il tono di voce. Cioè noi dobbiamo sempre comprendere che quando esprimiamo quelli che sono i nostri bisogni, li abbiamo chiarissimi dentro di noi, perché nascono in termini di esigenza. Ma poi trasferire con la parola quello che è il nostro bisogno, dobbiamo ricordarci che dobbiamo essere specifiche e analitiche e dire che cosa intendiamo. Perché già gli uomini, in senso generale, hanno un'altra concezione rispetto al ho bisogno di affetto, non voglio offendere nessuno, ma nell'80% dei casi amore, ho bisogno di affetto, significa andiamo a letto, andiamo a fare l'amore. Mentre invece per la donna ho bisogno di affetto, ho bisogno che mi abbracci, ho bisogno che mi baci, ho bisogno che mi parli, cioè due mondi. Quindi già siamo due mondi. In più, se non specifichiamo esattamente di che cosa abbiamo bisogno, abbiamo fallito la nostra comunicazione. Io ho tante donne che vengono da me e dicono, beh, vabbè, ma scusami, gli devo dire nello specifico tutto quello che io vorrei avere da lui. Ma scusa, ma allora, ma voglio dire, allora dove sta la sorpresa? Ma scusami un attimo, se tu davvero desideri avere soddisfatti dei bisogni e lo comunichi all'altra persona dicendo guarda, io ho bisogno di questo, questo e questo, e glielo specifichi, se l'altra persona lo fa, beh, io penso che non ci sia espressione d'amore più grande del fatto che una persona, pur non avendo in testa quello che hai tu, si mette lì e lo fa per amore. Ma che te frega se lo fa perché gliel'hai detto? L'importante è che la persona sia disposta a venirti incontro rispetto a quelle che sono le tue esigenze. Nella stragrande maggioranza dei casi invece, no, non glielo dico perché ci deve arrivare da solo. Ma non glielo dico perché ci deve arrivare da solo, ma vuol dire, ma ce l'hai tu nella tua testa quello di cui hai bisogno? Ma gliel'hai comunicato con lui? Cioè capite dove poi nascono quelle che sono le incomprensioni? I bisogni vanno comunicati in modo specifico. Questo è fondamentale, fondamentale. È ovvio che poi nel momento in cui la persona che magari, non so, gli comunichi i bisogni in modo specifico, una volta, due volte, tre volte, sei sicura di averlo comunicato in modo corretto e lui non soddisfa quelli che sono i tuoi bisogni, bene, a quel punto ti fermi un attimo e fate un check sulla relazione. Ma prima di fare un check sulla relazione o dire è colpa tua, sei tu che non mi soddisfi, bisogna capire prima come abbiamo comunicato. Ok? Benissimo. Quindi Demetra ci insegna sostanzialmente a comunicare in modo specifico quelli che sono i nostri bisogni. Amore, vorrei che tu fossi un pochettino più presente. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Amore, vorrei che tu in questo momento fossi un pochettino più comprensivo. E tendenzialmente quando diciamo questo, uguale, fai quello che dico io. Dobbiamo essere specifiche, perché altrimenti non ci portiamo a casa nessun tipo di risultato e gli altri impazziscono, perché insomma, entrare poi nella nostra testa non è roba semplice. Siamo fantasticamente complicate. Bene, io andrei su Era, se non ci sono altre condivisioni, così non vi faccio fare tardissimo. Allora, bene, Era. Allora, Era è la grande regina, viene considerata la sposa. Come vi avevo già detto nei video precedenti, nelle dirette precedenti, io non vi voglio fare tutto lo spiegone di Era, perché l'avete sul portale, che è già aperto, quindi lì avete tutto quanto, le relazioni, come praticare con Era. Voglio però darvi delle indicazioni macro per poi dirvi quale sarà il focus di lavoro, esattamente come abbiamo fatto con la fantastica Demetra. Innanzitutto entriamo nella grande signora, entriamo nella regina dei cieli, nella grande sposa, ma non abbandoniamo Demetra, ovvero tutto quello che di Demetra abbiamo deciso di tenere, lo teniamo, così diventa un'era ancora più evoluta grazie all'alleanza che ovviamente c'è con la cara Demetra. Allora, era prima di tutto, ragazze, era la moglie di Zeus, del potente Zeus. Se c'è una dea che è stata cornificata, quella è la povera Era. Ne ha passate di cotte e di crude, cioè veramente, si dice che la luna di miele tra Era e Zeus durò più di 300 anni, quindi lui super fedele perché veramente ha fatto di tutto per poter conquistare Era. Bellissima, maestosa, elegante, la grande regina. Quando entra Era, Era davvero si nota perché ha una presenza che ad un certo punto è quasi in grado di intimorire dal tanto che è maestosa. E Zeus vede questa ragazza bellissima e se ne innamora immediatamente. Si trasforma, si dice, si narra nella mitologia, in un uccellino, e Era, avendo visto questo bellissimo uccellino, lo prende e se lo mette verso il suo petto, e immediatamente Zeus, quando vede che è stato posto sul petto di Era, furbone, immediatamente si trasforma in Zeus e cerca di possederla. Era non si fa corrompere, perché Era è un archetipo che difficilmente corrompi, è l'archetipo dei principi e dei valori, della stabilità, dell'essere rigorosa, dell'essere rispettosa, dell'essere leale. Allora Zeus, niente, dice: guarda Era, io ho capito che tu sei una donna di altri tempi, ho capito che tu sei veramente seria, votata al matrimonio, è vero, io sono stato sempre un gran farfallone, ma per te posso cambiare. Era si innamora del possente Zeus, perché voglio dire il dio dell'Olimpo, e decide sostanzialmente di sposarlo. E si dà a lui solo nel momento in cui si sono sposati. La loro luna di miele dura per ben 300 anni, ma poi sappiamo che il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Quindi ad un certo punto succede che Zeus comincia a scorazzare di nuovo per l'Olimpo e comincia a tradirla. Ed è qui che arrivano le prime caratteristiche di Era. Era è l'archetipo che incarna più di tutti gli aspetti positivi dell'archetipo stesso, perché è presente, leale, responsabile, l'alleata perfetta, è una persona estremamente ligia ai propri principi, ai propri valori, è incorruttibile, ma allo stesso tempo, nel momento in cui la donna Era viene tradita, e attenzione, tradita secondo il suo modo di vedere, tradita secondo il suo standard di perfezione, oppure tradita da un punto di vista anche proprio di relazione, quindi dal proprio compagno o dalla propria compagna, Era è veramente quell'archetipo che più di altri si fa prendere dall'ira, dalla rabbia, dalla gelosia, e perde completamente il controllo. È una degli archetipi, intesi come archetipi greche, che più porta con sé l'ira, l'invidia, la gelosia, e in qualche modo, se vogliamo, anche la distruzione. Ma attenzione, non la distruzione come ha fatto Demetra di tutto quello che è attorno. Portatemi mia figlia, altrimenti io faccio marcire tutto, faccio inaridire tutto. In realtà Era non se la prende col marito, Era se la prende con le amanti o con tutte quelle che in qualche modo interferiscono nel rapporto col marito, con il compagno. Quindi se la prende con la segretaria perché è troppo sexy e troppo Afrodite, se la prende con la collega perché gli manda i messaggini, se la prende con tutto il resto delle donne perché hanno osato posare gli occhi comunque sul proprio marito. Non scatenerà mai la propria ira sul marito, anzi col marito agisce quello che è il vittimismo. Dopotutto, quella anche qui lei, dopo tutto quello che ho fatto per te, dopo la brava moglie che sono, la casa perfetta, ho fatto in modo che tu potessi avere il massimo dal nostro matrimonio, perché per ele il matrimonio è sacro, l'unione è sacra, il rapporto di coppia è la cosa più importante. Attenzione, signore, è più importante addirittura del rapporto coi figli. Cioè, immaginate, c'è proprio nell'Olimpo, era la regina dei cieli e Zeus il re dell'Olimpo, la sposa che adora il suo sposo. Era non sceglierà mai, come invece fa Demetra, un uomo debole che le fa da mamma. Era pretende di avere accanto a sé un uomo potente, o perlomeno un uomo che abbia uno stato sociale che le consenta di poter elevare a suo pari quella che è la propria figura. L'archetipo di Era è quella che è più attaccata allo status quo, la famiglia, una determinata casa. Ecco, Sara, Era domani per te è perfetta, perché domani ti farà mettere le cose a posto esattamente dove devono essere. La casa di Era, se la guardate, davvero è straordinaria, è perfetta, pulita, organizzata, tutto in pandan. È attenta, Era è l'archetipo delle tradizioni. Si fa colazione in un certo modo, si fa tutti quanti insieme, si pranza e si cena in un determinato modo. È l'archetipo che più di altri è in grado di organizzare feste, eventi, cerimonie. Un'organizzatrice come Era non ce n'è. È la numero uno da un punto di vista organizzativo. Ovviamente ama da impazzire quello che è il suo compagno, e attenzione, nel momento in cui l'amore viene a meno, e qui vi parlo invece dell'era meno evoluta, decide di stare in un rapporto di coppia anche se il marito non l'ama più, anche se il rapporto di coppia oramai è sfaldato, anche se ci sono stati dei tradimenti. Perché Era è l'archetipo più incline al cambiamento. È colei che vuole mantenere a tutti i costi lo status quo. Avete presente donne che non sono più felici da tanti anni, ma si trascinano il rapporto? Donne che sono state picchiate, donne che sono state maltrattate, donne che sono state rifiutate, tradimenti. Eppure dopo tutto quello che è successo, chiunque fuori vede queste dinamiche e dice a questa donna: ma come puoi stare ancora lì? Vattene, basta! Eppure la donna Era continua a stare lì. La donna Era, attenzione, poco evoluta, perché per lei cambiare è molto più deludente, molto più, se vogliamo, sofferente, piuttosto che rimanere in quella condizione, anche perché soffre molto la vergogna. La vergogna di non essere stata in grado di creare una famiglia, e la vergogna di non essere stata, una donna abbastanza brava per poter costruire e mantenere quello che è il matrimonio. La donna Era una di quelle, di quegli archetipi che dà contro ai figli pur di preservare il marito. E con i figli dice: lascia stare tuo padre che è stanco, non lo disturbare. Si assume tutte le responsabilità lei per far sì che il marito magari non abbia delle incombenze. Io ho trovato una cosa, perché poi mi piace tanto fare ricerca rispetto a come è stata programmata la nostra mente, e sono voluta andare a vedere negli anni 50-60, e quindi più o meno potevano essere state per alcune magari le nostre mamme, come potevano essere state programmate da un punto di vista di brave mogli, perché Era è l'archetipo della brava moglie, della brava compagna. E ho trovato un testo scritto per che veniva dato all'università, di economia domestica, dove c'erano delle regole specifiche che venivano insegnate alle donne per poter riuscire a generare una famiglia ed essere considerate delle bravi madri, delle bravi mogli. Io ve lo voglio leggere perché è da brividi. Siete d'accordo, ragazze? È veramente da brividi. E mentre ve lo leggo, per favore, fate questa introspezione qui. Provate a pensare quanto, magari anche in piccola parte, questa cosa è insita in voi. Ad esempio, per me, per tanto tempo, prima di fare un lavoro ovviamente profondo sul sé, se io ero in casa, che magari mi leggevo una rivista o leggevo un libro, ed ero stesa sul divano e sentivo che mio marito saliva le scale, immediatamente mi veniva da alzarmi e subito fare qualcosa, farmi vedere che ero indaffarata nel fare qualcosa. Questo perché per una vita l'ho visto fare a mia mamma, che si nascondeva per prendersi 5 minuti. Si prendeva 5 minuti chiudendosi in bagno, stando seduta sul water. Sul water per prendersi 5 minuti. Non esisteva farsi vedere o che leggeva una rivista o che si dava lo smalto. Quelle erano cose che andavano fatte fuori, in privato, perché era quasi come vergogna. Non so quanti... magari quanto voi avete vissuto situazioni simili. E quindi sono andata, ho proprio voluto vedere che cosa c'era in questo testo di economia domestica che veniva insegnato a tutte le donne. Allora, punto 1. Prepara la cena. Pianifica in anticipo il pasto, anche la sera prima, la preparazione di un delizioso pasto affinché sia pronto in perfetto orario, e in modo da fargli sapere che stai pensando a lui e che ti preoccupi delle sue necessità. La maggior parte degli uomini torna a casa affamata e un buon pasto caldo fa parte di un benvenuto. Punto numero 2, quindi torna a casa, la cena o il pasto deve essere pronto. Punto 2, preparati prima del suo arrivo. Ascoltate bene. Riposati 15 minuti prima, così sarai fresca e rilassata. Ritocca il trucco, metti un nastro tra i capelli e cerca di avere un aspetto fresco. Ha passato tutta la giornata con gente, con gente al lavoro che ha avuto tanto da fare, si allegra, è un pochino più interessante del solito. La sua giornata noiosa potrebbe aver bisogno di essere risollevata. Punto 3. Fai ordine. Prima che tuo marito arrivi, fai un giro di ricognizione delle stanze principali della casa raccogliendo libri di scuola, giocattoli, giornali. Poi passa lo straccio della polvere sulle superfici. Tuo marito avrà l'impressione di essere giunto in un paradiso di serenità e ordine che a lui solleverà tantissimo il morale. Prepara i bambini. Allora, dov'è prepara i bambini? Prenditi qualche minuto per lavare le mani e i visi di tuoi figli, tra parentesi, soprattutto se sono bambini piccoli. Pettinali e se necessario cambiali. Se sono dei piccoli tesori, lui avrà piacere di vederli recitare questa parte. 5. Elimina i rumori sgradevoli. Quando arriva, elimina i rumori delle lavastoviglie, dell'asciugatrice, della lavatrice e dell'aspirapolvere. Sprona i tuoi figli a fare silenzio. Dimostra di essere felice di vederlo. Accoglilo con un caldo sorriso e si lieta di incontrarlo. 6. Cosa non fare? Non accoglierlo con un resoconto dei problemi e delle lamentele. Non lamentarti se è in ritardo per la cena. Pensa che questa è ben poca cosa rispetto a tutto quello che potrebbe aver affrontato lui nel corso della giornata. Mettila a suo agio, falla accomodare su una poltrona oppure suggerisci di stendersi un po' in camera. Tieni in serbo per lui una bevanda calda o fredda a seconda della stagione. Sistema il cuscino e offriti di togliergli le scarpe e di fargli un massaggio ai piedi. Parla a bassa voce e con un tono basso. Niente più piacevole di sentirsi rilassato col tono della tua voce. 7. Ascoltalo. Hai decine di cose da dirgli, ma il momento per farlo non è senz'altro quando ritorna a casa. 8. Fai che sia la sua serata. Non lamentarti mai se non ti porta fuori a cena o se non ti offre piacevoli svaghi. Invece, cerca di comprendere il suo mondo, fatto di continue tensioni e pressioni. Il suo bisogno è quello di distendersi e di rilassarsi. Questi erano 8 punti che venivano insegnati nel decalogo della brava moglie di economia domestica.
Scritto da un uomo, immagino.
Può essere.
Cioè, per forza, perché non può essere diversamente.
Può essere, ma pensate a tutti i film che noi abbiamo visto. Vi ricordate P. Days? Ok, Marion. Marion era il classico archetipo Era tra Era e Demetra. Vi ricordate tutte le donne degli anni 50 che ci facevano, ancora lo fanno vedere dei documentari, le mogli dei piloti o degli astronauti, anni 50-60? Le mogli si riunivano, erano un unico club, erano solo loro, si frequentavano solo tra mogli. Se non erano sposate con lui o con lei, non si frequentavano, perché era quell'archetipo che porta con sé il fatto di essere la moglie di. Era è la moglie di, cioè, capite? Cioè, per lei la cosa importante è apparire, essere in grado di far vedere che le cose vanno bene, che le cose sono perfette, che la famiglia va d'accordo, perché altrimenti è vergogna, è colpa sua che non è stata in grado di tenersi marito. Ora, può sembrare assurda, ma vi assicuro che quando faccio...
Ragazze, voi sposate da adesso in poi, per i prossimi 15 giorni, ça va sans dire che dovete fare massaggini ai piedi e pulire i musetti ai dolci tesori.
No, per l'amor di Dio, questa è l'era poco evoluta, però per dirvi, siamo dovute passare di qua per farvi capire quali retaggi culturali, quali programmazioni ci portiamo dietro, come se i bambini hanno il moccio al naso ed è la mamma che non è in grado di provvedere. Ma scusami, vedi tuo figlio che ha la moccia al naso, vai lì, glielo pulisci tu anche se sei uomo, perché devo farlo io perché sono donna? Credetemi che non siamo così lontane da quanto si può pensare, perché la stragrande maggioranza delle donne che ho avuto in attività di coaching, più o meno, non così accentuate, ma queste dinamiche legate ai sensi di colpa c'erano tutte ragazze.
Romina, lo stavo per dire io, che in effetti poi, confrontandomi con tante donne durante il giorno, in realtà ancora tantissime, cioè per tantissime è normale così, ma stiamo scherzando, però per tantissime ancora è la normalità, disastroso.
E se vogliamo o no, noi siamo cresciute con un imprinting di questa normalità, più o meno, dopo dipende ovviamente dalla tipologia di famiglia in cui siamo nate, e non solo magari abbiamo ricevuto una programmazione da un punto di vista familiare, ma guardate tutti i film anni 50-60 come erano comunque strutturati, cioè noi è questo che ci portiamo dietro, ragazze, che se non siamo in grado di avere la cena pronta, di avere tutto organizzato, e se magari i figli sono sporchi è colpa nostra, o ci sentiamo comunque a disagio, o di mettere a posto tutto quanto, la camera piuttosto che la sala, perché se viene qualcuno poi è vergogna che vede che siamo disordinate. Ora, sicuramente l'archetipo era poco evoluta è attenta al fatto di puntare il dito, al fatto di fare in modo che sia soprattutto la donna a preservare determinate cose. L'era invece evoluta, attenzione, fa in modo che tutti questi meccanismi da vecchia programmazione vengono completamente scardinati. Quindi come possiamo praticare era? Anzi, prima di praticare vi voglio dire una cosa importante sulla ferita. La ferita numero uno di era, non ve lo sto neanche a dire qual è, ragazzi, è il tradimento. È il tradimento, di conseguenza porta con sé la maschera, indovinate, di controllore. non si fida nella maniera più assoluta, non molla neanche un passo, perché come fa le cose Eero non le fa nessuno. Controlla qualsiasi cosa, controlla il cellulare del marito, controlla le email, controlla se porta le camicie, va a vedere se per caso le camicie sono sporche, annusa le camicie per vedere se per caso il marito può aver incontrato qualcun'altra. Quindi tutta questa ferita in termini di tradimento, ma attenzione, il tradimento potrebbe non averlo subito lei direttamente. Magari nella sua famiglia ci sono state delle separazioni, ci sono stati dei divorzi, ci sono stati dei tradimenti che possono essere avvenuti non necessariamente tra mamma e papà, ma magari dei tradimenti proprio a livello familiare. Quindi Eero è uno degli archetipi più sospettosi e più controllori che ci sia in assoluto. Tutto questo controllo ovviamente le crea rigidità e non molla nulla. Quindi qual è il lavoro importante che dobbiamo fare con Eero? Allora, prima di tutto dobbiamo fare in modo che qui i lavori da fare sono due, ragazze. Allora, il primo è, se io ho un'era dentro di me già sviluppata, perché riconosco di avere questi atteggiamenti, riconosco di essere magari troppo proiettata, non tanto verso il marito, ma in qualche modo di essere succube o troppo influente di quello che lui mi dice. Ci sono donne che non prendono decisioni, ma nessuna decisione se prima non si consultano con il marito. E non sempre è una questione di rispetto inteso come voglio condividere con mio marito le decisioni. Molte donne devono chiedere il permesso e per chiedere il permesso sono costrette ad inventarsi dei cinema per far credere al marito magari altre cose, perché non hanno il coraggio di andarsi a prendere quello che invece semplicemente gli spetta. Ci sono donne che chiedono il permesso per uscire una sera con le amiche, chiedono il permesso di potersi comprare un abito, chiedono il permesso di poter uscire a prendere un caffè con l'amica, chiedono il permesso di poter spendere i soldi che loro stesse guadagnano con lo stipendio. Quindi lavorare con Eero significa fare il lavoro in due modi: o esco dalla dipendenza che ho con il mio compagno, e se non ho un compagno l'occasione è per verificare qual è il tipo di rapporto che voglio e inizio a risuonare con gli uomini con meno controllo, con meno aggressività e con più amore, con più fiducia. Lavorare con Eero significa aprirsi al mondo maschile, non essendo più succubi, non essendo più sudditanti, ma in qualche modo essere le migliori alleate. Ecco chi è un'era evoluta. Un'era evoluta è colei che ama stare col proprio compagno, lo rispetta, prendono le decisioni insieme. La sua casa è il suo tempio, inteso come questa è l'occasione giusta, ragazze, ad esempio, per mettere a posto gli armadi, per finire quei lavori che non avete mai finito, per rimbiancare casa, ma per farlo magari col vostro compagno o farlo con amici, nel caso in cui magari non abbiate eventualmente un compagno, cioè ristabilire quello che è il rapporto col maschile, ristabilire un rapporto alla pari. Eero è l'archetipo perfetto nel momento in cui c'è un rapporto, un matrimonio o un rapporto di coppia in crisi. Se il rapporto di coppia è in crisi e volete risanare il rapporto di coppia o volete semplicemente ravvivarlo, Eero è quella che fa per voi, anche Afrodite, ma la vedremo poi un pochettino più avanti, perché avete l'occasione di poter andare fuori a cena con il vostro compagno se è tanto che non lo fate, e creare delle situazioni belle in casa o magari definire un hobby da fare con lui, cioè creare, riprendervi quegli spazi di intimità che in qualche modo sono stati perduti o che in realtà non avete mai realizzato. Quindi per questi 15 giorni, ragazzi, il vostro focus è in termini di relazione con il compagno. Se avete un compagno, fatelo stare bene, amatelo, ma non in termini di servilismo, in termini proprio di voglio condividere con te la parte più intima di me. Condividete con il vostro compagno la Demetra che avete vissuto. Se non avete un compagno, invece, l'occasione è buona per decidere qual è il tipo di relazione che volete sperimentare e iniziate ad aprirvi con gli uomini in un modo completamente diverso rispetto a quello che magari avete fatto prima. Quindi spero, poi sul portale avete tutto nell'analitico anche che cosa potete fare come spunti. Poi, come sempre, questa settimana e la prossima vi darò degli altri spunti con degli altri video che farò comunque dentro Facebook. Però il lavoro con Era, ragazze, lavora proprio in questi due modi. Se devo armonizzare, comincio a togliere un po' l'attenzione dal mio compagno e dalla casa e comincio ad aprirmi fuori, comincio a vedere amiche, comincio a frequentare altre persone, comincio a decidere un po' per quello che voglio io e non essere sempre succube rispetto a quello che il mio compagno mi chiede di fare. Se invece ho bisogno di proprio di integrarlo perché non ce l'ho, è il momento buono per investire sulla relazione col compagno e fare quelle cose che facevate appena l'avete conosciuto e che poi magari avete smesso oppure avete semplicemente ridimensionato per tante ragioni. Sono venuti figli, sono passati tanti anni. Questo è il lavoro che per tanta felicità da parte dei compagni vi chiedo di fare. Avete delle domande? Vai, Chiara.
Sì, sono molto in confusione, nel senso che sicuramente sono figlia di una era, anche perché le nostre madri sono cresciute appunto negli anni 50. Io ho i valori, i principi della lealtà, responsabilità, affidabilità, non c'è dubbio. È anche vero che quando dici che attente alle tradizioni, la casa ordinata e pulita, una grande organizzatrice, io lo sono, ma è una cosa che a me piace un sacco e faccio comunque da 12 anni, anche se sono da sola, non dall'età dei 12 anni, da 12 anni che sono sola.
Sì.
Invece non ho mai sofferto di quelle che sono gelosie, eccetera, e mi ricordo una frase che dicevo da ragazzina alle mie amiche, ma piccoline, 15 anni, 16 anni, e io non mi curo di tutte le pedine che stanno in giro al mio moroso, dicevo, io mi curo del mio moroso, le pedine, cioè non, insomma, divento matta se faccio questo, e questo ancora adesso ce l'ho, non sono una controllora. E quindi mi chiedo, se a me piace fare questo e vivo in un ambiente così, perché mi piace proprio contornarmi del bello, mi piace organizzare tutto quello che vuoi, prendo le mie decisioni, vivo la mia vita, come faccio a vivere una era con, io non ho un compagno, devo farlo con chiunque, nel senso che...
Allora, innanzitutto, Chiara, non sei confusa, sei un'era... per eccellenza, ok? Ci saranno degli archetipi in cui avrete bisogno di fare un lavoro tosto perché non li avete per niente. Ci saranno invece archetipi che vi sembrerà, ma io questo lo faccio già, ma io questo già ce l'ho, significa che questo è uno dei tuoi archetipi predominanti. Quello che ti invito a fare è, Chiara, di focalizzarti anche sul rapporto con tuo padre, perché se è vero che con Demetra ci siamo focalizzate col rapporto con la madre e abbiamo lavorato sulla bambina interiore, con in realtà Era abbiamo la possibilità di focalizzarci sul rapporto col padre e chiederci quanto il rapporto che noi abbiamo avuto con nostro padre ha influito nell'essere le ere che siamo oggi. Che possiamo essere state diventate delle ere perfette, più evolute rispetto a nostra madre, se nostra madre è un'era, proprio perché non volevamo essere ricalcare alcuni comportamenti, oppure se ci sono delle cose che ho bisogno di migliorare. Quindi andrai ad indagare tutti gli aspetti ombra che sono scritti nelle schede e tutti gli aspetti luce per vedere se hai bisogno di integrare o armonizzare qualcosa. Per te probabilmente, Chiara, che ce l'hai così forte, non dovrai fare forse un lavoro né di riequilibrio né di integrazione, perché già c'è bene in te. La cosa che vi chiederò di fare a tutte è, oltre al protocollo di coaching solito che vi trovate in fondo la scheda, di lavorare con questo che vi trovate all'interno del portale. È il diario emozionale, ragazze. Perché, come vi ho detto, Era è colei che porta con sé le emozioni più, concedetemi il termine, anche se non esistono emozioni positive e negative, comunque le emozioni, quelle più distruttive, come rabbia, gelosia, possessione, e le emozioni invece più belle, come lealtà, fedeltà, l'aspetto dell'organizzazione. Quindi quello che io vi chiedo di fare, ragazze, è proprio questo come lavoro. Leggete la scheda di Era, rispondete al protocollo di coaching definendo quelle che sono le azioni che volete intraprendere per vivere un'era. Perché ci sono persone che, ad esempio, non gliene frega niente dell'essere istituzionale, dell'avere la casa in un certo modo, di vivere il rapporto magari con un uomo come lo fa Era, quindi hanno bisogno di integrarlo. Ma l'aspetto importante che si porta dietro Era è proprio la comprensione delle emozioni. Quindi in questi 15 giorni lavoreremo tanto per comprendere quali sono le emozioni predominanti che abbiamo. In che modo? Ogni giorno vi chiedo di stamparvi questo documento e vi ho messo in griglia le principali emozioni che potreste sentire: contentezza, allegria, felicità, euforia, paura, terrore, scontentezza, sorpresa, disgusto, timidezza. Ogni giorno vi chiedo di fare una crocetta nel diario indicando le emozioni che più avete sentito in quella giornata. Poi cosa fate? Vi chiedo di tenere un diario giornaliero. Scriverete nel diario giornaliero del lunedì, che trovate sempre qui stampato, risponderete a delle domande per capire la ragione per la quale avete sentito quell'emozione. Andrete nella giornata a identificare l'emozione che per voi è stata prevalente. Immaginiamoci rabbia. Oggi ho sentito una gran rabbia. Risponderete a queste domande: quale evento ha scatenato quello stato emozionale? In quale ambiente, con chi ti capita di sperimentare di più sovente quello stato emozionale? Quale comportamento barra reazione, azione ha generato quello stato emozionale? Poi ti chiederò se hai espresso il tuo stato emozionale alle persone. E che cosa ti ha impedito o che possibilità ti ha dato il fatto di vivere quell'estate emozionale? Perché questo? Io voglio, ragazze, che voi in questi 15 giorni siate consapevoli di tutto il set di emozioni che mi sentite durante il giorno. Perché a fine della settimana voglio che vi rendiate conto quali sono le emozioni predominanti che vi hanno generato quello stato d'animo e quali sono le azioni e i pensieri che si sono scaturite da quelle emozioni. Perché solo così avete l'opportunità poi di decidere dei nuovi comportamenti che siano in grado di farvi vivere più serenamente quella che è la vostra vita. Ok? Sul portale c'è tutto, è inutile che ve lo rispieghi perché sul portale c'è tutto. Quindi il focus di questi 15 giorni sarà essere in contatto con le nostre emozioni, registrarle e prendere coscienza di quello che le nostre emozioni ci danno e le decisioni che vogliamo intraprendere per vivere meglio queste decisioni, queste emozioni. Il tutto condito con divento un'era evoluta perfetta. Perfetta. Attenta ai miei valori, attenta ai miei principi. Era una donna straelegante, ha sempre i capelli a posto, sempre ben vestita, non è comoda, è elegante perché era sempre pronta, perché non si sa mai che deve arrivare qualcuno all'improvviso. È sempre perfetta, inclusa la biancheria intima. Era è la donna dell'istituzione, è la donna dell'istituzione anche al lavoro, si muove con eleganza, non alza mai i toni, a meno che non la fanno arrabbiare perché magari è stata tradita. Ha un certo portamento, è regale, non lascia mai trasparire più di tanto quelle che sono le sue emozioni perché è sconveniente. Ecco, aiuto, chi? Lucia. beh, sì, è un archetipo bello, bello tosto, che però porta con sé delle caratteristiche straordinarie. È leale, è affidabile, è organizzata, è veramente l'archetipo sul quale si può contare più in assoluto. È la compagna perfetta, perfetta. Ad un certo punto, se avete dei compagni o degli amici o dei mariti che frequentate, a un certo punto vi dicono: no, ma che davvero? Oh, ma non è che puoi continuare ad essere così per tutta la vita, per favore? Veramente amano era gli uomini, ma non quell'era degli anni 50, quell'era che sa essere una grande alleata. Domande?
Una domanda?
Sì, vai Sara.
E questa organizzatrice mi risuona un po' il controllo.
Allora, sì, perché è la parte disfunzionale di era.
Ok. Allora. Cioè, perché io ho paura che ci posso anche entrare nell'organizzatrice, ma poi se mi tocchi l'organizzazione mi incazzo.
Ok, allora, per te, Sara, specificatamente fai questo. Organizzi alla perfezione tutto quello che è amore verso te stessa e verso il tuo compagno. Per il resto lascia andare.
Vabbè, ma tanto sono a casa, quindi il lavoro non c'è, quindi...
Okay.
Però è perché a volte quando io organizzo qualcosa e poi qualcuno me lo tocca, anche in casa, anche il mio compagno, dopo va sul... non so come dire... E vado a toccare quello che di Demetra è, cioè io ho fatto tutto per te e poi adesso te mi cambi le carte in tavola, no? Cioè, quindi un'era ho un po' paura di questo.
Un'era evoluta dice: guarda amore, vuoi farlo tu la prossima volta? Allora fallo tu come ritieni più opportuno, io non dico niente, sai che quello è lo spazio suo.
Ok,
okay? Perché altrimenti mi sfoci nell'era non evoluta, che è quella che vuole tenere tutto sotto controllo e le cose quelle che siano fatte come dice lei.
Esatto, infatti. Ok.
Un'organizzazione funzionale.
Ok, grazie.
Un'organizzazione atta a far vivere delle esperienze meravigliose in famiglia. Bellissime. Altre domande?
Io volevo chiedere una cosa.
Vai Lucia.
Allora, io ovviamente sono da sola, in lockdown, single, all'estero, e non posso fare le prove.
Ok, il telefono ce l'hai, perfetto. Allora, per quanto riguarda te, era la puoi vivere per la tua casa, la puoi vivere nell'organizzazione dei tuoi spazi e la puoi vivere decidendo, tu lo vorrai un compagno nella vita prima o poi, Lucia?
Sì. Mandamene sì. Uno, okay. Quello giusto.
Ok, va bene. Allora mi focalizzerei nel pensare quale e descrivere una sorta di, tra virgolette, concedimi il termine, identikit dell'uomo che tu vorresti avere accanto. In questo modo puoi vivere era.
Ok. Grazie.
Ti arrivi presto.
Scusa, Romina, cosa serve pensare all'uomo ideale che tu vorresti accanto?
Beh, lei non ce l'ha, per il principio quantico serve ad attirarlo. Per il principio quantico. E siccome lei non ha un uomo su cui sperimentare, può sperimentare era su quello che immagina di poter avere in una relazione futura. Così quando arriverà sarà già pronta.
E ben vestita.
E ben vestita.
Con i capelli a posto.
Collana di perle, eh. Io ho fatto il video con la collana di perle che fa tanto era.
Grazie.
Prego, prego Lucia. Altre domande?
Questa settimana devo abbandonare le scarpe comode. Le basse da ginnastica.
Ginnastica era non ce l'ha la ginnastica. No. E se parliamo di era, attenzione, era vi porta a prendere anche delle decisioni, ragazze, eh? Se c'è un rapporto che in qualche modo è logorato e deve finire, era è quella che l'era evoluta è quella che a un certo punto prende la decisione, oppure quella che dice: ok, c'è stato un tradimento, ci sono state delle cose che non sono andate bene, questa volta ci metto una pietra davvero sopra, ma poi non lo ritiro più fuori. Non perdono, però ogni volta che litighiamo tiro fuori quello che è stato. Perché questa è un'era poco evoluta. Quindi era vi metterà nelle condizioni di prendere delle decisioni sul rapporto o su come vorrete vivere il rapporto nel futuro se ancora non avete un uomo, analizzando le storie vecchie, che cos'è che non è andato, che cos'è che posso fare. Lucia, mi raccomando a Massimo, che poi lo interrogo se l'hai fatto star bene.
Non ce la posso fare. Sull'eleganza è finita, era e morta, sepolta qua.
Questa è una grande sfida.
Sì, sull'organizzazione tanto tanto, perché quella parte lì io ce l'ho, cioè anche un po' psicotica probabilmente, però cioè, quando hai detto il tacco, l'eleganza, mi sono già immaginata.
No, non ho detto il tacco, non necessariamente sì. Il tacco, ma sicuro non è una scarpa da ginnastica la prima che trovo. Era non si mette i vestiti così.
No. Era no. Appunto.
No.
La regina... Pamela, non ridere.
È la regina dei cieli. Scusa.
Comunque, Romy, io sento che sulla descrizione che tu hai fatto, Massimo è un po' era su certe caratteristiche, più era di me.
Sì, ma devi imparare tu ad essere era con lui.
Lo farò. Ti prometto.
Guarda che poi lo interrogo, Massimo.
Lo so, infatti sta girando, lo sento che non è andata a letto. Ma pure Teo.
A proposito, il sesso per era.
Eccola là. Ale.
Il sesso per era è un dovere da brava moglie. Non è poi così, sessualmente non è poi così spinta, ma sa che è un dovere, perché se vuole tenersi il marito, sesso va fatto e va fatto bene. Quindi donne, cercate di fare sesso bene. Chi non ha un compagno, faccia da sola e si attrezzi per essere pronta quando sarà il momento. Perché poi dopo arriverà Afrodite che cambierà tutto. Cambierà tutto.
Queste sorelle si sorprendono per così poco, non hanno ancora capito dove sono arrivate.
Comunque diciamo che la parte della sessualità molto spesso per era è anche di una compravendita, nel senso quando vuole ottenere qualcosa dal marito sa perfettamente come riuscire ad avere dei buoni risultati. E poi dipende quanto abbiamo integrato Afrodite in noi. Se siamo Afrodite più era, dai. Non c'è pari, non vi lasceranno mai. scherzi a parte. Altre domande su questa maestosa era che incute un po' timore, guarda un po' le altre persone dall'alto, ha un po' la puzza sotto al naso, eh? Era è quella che ti invita a prendere il tè delle 5, tanto per intenderci.
No, io sull'organizzatrice ci sono, sulle tradizioni ci sono, il tè non ve lo propongo, al massimo uno spritz alle 6 quando riapriranno i bar.
Va benissimo. è perfetto ragazzi, va benissimo. Va bene. Stavo guardando se mi manca qualcosa, ma no, io direi che vi ho detto tutto per questa sera. Se è il momento di perdonare qualche cosa che c'è stato col vostro compagno, ragazze, questo è il momento di perdonare. Se non potete perdonare, questo è il momento di chiudere una relazione, perché non potete stare in stallo. Cosa ci state a fare in stallo? Non esiste, è uno spreco per lui e per voi. Bene ragazze, vi ha schiantato quest'era? No, dai, sarà divertentissimo, ci divertiremo un sacco. Mi raccomando, sul gruppo chi vuole, perché ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha i suoi modi, posti le cose carine che inizierà a fare come era, così tutte quante avremo degli spunti. Graziella, confido anche in te, con Francesco. Tu però la devi riequilibrare un po', eh? Un po' meno. Fatti fare un po' più di cose da lui. Va bene, dai ragazze. Grazie, vi troverete come sempre la registrazione dello Zoom tra due giorni al massimo nel portale. Taglieremo, come sapete, le parti di condivisione che abbiamo fatto, perché ci andrà solo la parte di spiegazione, così rispettiamo la privacy di tutti, ok? Ragazze, buona regina dei cieli, fortunati i vostri compagni o quelli che verranno, salutatemi i vostri compagni e ditegli che è merito mio.
Ciao, grazie.
Buonanotte, ciao.
Buonanotte, divertitevi.